Buongiorno. Grazie al Signore che ci ha così incoraggiato già con questi pensieri meravigliosi. E continuiamo, come già è stato annunciato, con la meditazione della prima lettera di Pietro. Questa mattina mediteremo il versetto 2 del primo capitolo, però prima voglio chiedere al Signore aiuto lo Spirito Santo, perché non mi sento bene, quindi le altre volte faccio io da solo, ma oggi ho bisogno di tutto l'aiuto dello Spirito Santo. Scherzo, sempre abbiamo aiuto, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Quindi vorrei pregare. Signore, grazie perché, come abbiamo sentito, Tu ci ami di un amore così intenso, così profondo, e noi in risposta vogliamo consacrare la nostra vita a Te. Signore, anche in quello, come abbiamo cantato, e questa è la nostra certezza, noi abbiamo la nostra debolezza che ci ostacola, il mondo, il nemico delle anime nostre, il Tuo nemico, l'avversario, ma Tu sei più potente, Signore, e noi vogliamo affidarci a Te. Ti prego che questa mattina, Signore, possa la Tua parola rinfrescare, ravvivare i nostri cuori, con la considerazione di chi siamo. È iniziato così questo culto, perché noi abbiamo un rapporto con Te, quindi vogliamo continuare a riflettere su questa linea e vogliamo chiederti, Signore, che vuoi illuminare la nostra mente, i nostri cuori, renderci anche capaci di mettere in pratica quello che sentiremo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. E allora, come ho detto, andiamo avanti sulla meditazione della prima lettera di Pietro, versetto 1 e 2 del capitolo 1. E questa lettera, come già ho detto, ma voglio ripeterlo, è stata scritta per incoraggiare i credenti, i cristiani che soffrono. È stata scritta all'incirca nel 65 dopo Cristo, quando la persecuzione stava cominciando a Roma. In realtà i cristiani da subito sono stati in qualche modo oggetto di ostilità, ma non erano i romani che erano contro di loro, più che altro erano gli ebrei, molte volte anche i familiari, che si scagliavano contro di loro. Pietro sapeva questo e sapeva che stava avvenendo questo nelle chiese sparse nell'impero, principalmente nella provincia romana dell'Asia, la zona che Paolo aveva così, con l'aiuto di Dio e di altri fratelli, evangelizzato. E così lui scrive questa lettera anche per incoraggiarli, perché, come ho detto, la persecuzione stava cominciando a Roma e ben presto sarebbe arrivata anche in quelle zone. E Pietro scrive appunto perché vuole che loro possano avere una base solida, una consapevolezza chiara della loro condizione di figli di Dio, per resistere alla prova, alle difficoltà che sarebbero sopraggiunte, che forse stavano già vivendo. Questa lettera, anche se è stata scritta 2000 anni fa circa, ma è molto importante anche per noi, perché il tema della sofferenza, come ci ha ricordato il fratello prima, è qualcosa che dobbiamo tenere in considerazione ogni giorno, ogni momento, in questo periodo poi, la crisi prima pandemica, ma insomma non c'è soltanto questa sofferenza fisica. E noi ve lo dico, i telegiornali ci riempiono la testa della crisi energetica e soprattutto la crisi geopolitica, militare, quello che sta succedendo ai confini della nostra Europa. E quindi questo desta così tanta preoccupazione che a volte anche il credente rimane confuso. E poi ci stanno cose che toccano particolarmente la vita del credente, a parte la malattia, ma per esempio l'aumento dell'inflazione. Voi, care sorelle, andate a fare la spesa al mercato, al supermercato, e è aumentato tutto, ma molto, di molto veramente. E poi è aumentato anche il mutuo e quei poveri disgraziati che hanno fatto il mutuo a tasso variabile si ritrovano adesso a dover pagare molto molto di più la tassa. Quindi siamo in un ambiente che uno dice scusi ma posso scendere, c'è un altro posto? No, rimaniamo qui sulla terra, non c'è un altro posto. Questo è il mondo che Dio ha creato, questo è il mondo dove il Signore ci ha messo e noi come cristiani dobbiamo avere la forza e la capacità di resistere, di andare avanti senza scoraggiarsi, perché come dirà più avanti Pietro, anche attraverso la sofferenza, soprattutto noi, non solo rafforzeremo la nostra fede, ma saremo una testimonianza per gli altri. Quindi la sofferenza ha un valore veramente forte. Lo sapete che il leone, diciamo che c'entra, no, seguitemi. Lo sapete che il leone fallisce l'80% dei suoi attacchi. Quando il leone va a caccia, l'80% delle volte fallisce. Sembrerebbe un fallimento la sua vita, l'80%. Eppure è il re della foresta. Che cosa fa di lui il re della foresta? Questa mi dovete rispondere, perché è una cosa che sanno tutti, anche i bambini. Che cosa fa del leone il re della foresta? Non lo sapete.
Forse per la sua capacità di degli attacchi, però 80%
la capacità, la resilienza si chiama, questa è una cosa che si usa tanto. La resilienza è quella resistenza quando sei colpito dalle sventure, cosa? Perché se non ti rompi, vai avanti, non ti rompi, questa è la resilienza, la perseveranza. Io non lo so se lui sa che è il re della foresta, ma sicuramente lui sa che è forte e che deve insistere se vuole mangiare. Deve insistere, questa è la cosa che fa di lui un vincente alla fine dei conti. Io ho pensato a questo in considerazione appunto delle svariate prove che ci capitano, perché come reagiamo noi? In Proverbi il Signore dice: se ti scoraggi durante le avversità, la tua forza è poca. Proverbi 4:10. Se ti scoraggi nelle avversità, ma la momentanea sfiducia quando ci sono problemi che continuano a colpirci continuamente è normale. Quando c'è l'avversità uno si rimane un po' male, no? È normale questo. Ma che sta dicendo qui il Signore? Qui sta dicendo che rimanere costantemente in questa fase di scoraggiamento allora significa che la mia forza spirituale è poca. Ma qualcuno mi dirà, capito, ma tu prova a passare quello che sto passando io. Cioè, io non ce la faccio più. Male, male, sempre più male. E allora, da chi e da cosa prende la forza? Qual è la motivazione che ci permette di andare avanti quando appunto le cose vanno sempre più male? Che cos'è che rende stabile il cristiano? Una persona, comunque, quando è sotto pressione. E allora cercherò di rispondere a queste domande nella meditazione che farò del versetto 2. Abbiamo detto che il tema, uno comunque un pensiero molto ricorrente della lettera di Pietro, è che la sofferenza è parte della vita cristiana, ma Dio è con noi e ci vuole benedire nella sofferenza. Quindi rileggo in prima Pietro, capitolo 1, i versetti 1 e 2, vi chiedo di leggerli, seguirli con me. Prima Pietro, capitolo 1, versetti 1 e 2. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Quando ho letto questo versetto ho detto mamma mia, ma lo faccio spiegare a Jonathan. Poi invece siccome mi tocca, La cosa che mi ha colpito subito è questa sequenza, no? Il Padre, lo Spirito Santo e il Figlio. Ma noi sappiamo che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, cioè è Gesù che dà lo Spirito Santo. Ma adesso che si sta significando questo fatto che sono messi in quest'ordine? Rileggo. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito Santo, a ubbidire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Una volta che noi siamo salvati, siamo santificati. Però, siccome è scritto così nella parola di Dio, c'è un motivo, e adesso cercheremo di capirlo. Allora, in questo incontro vogliamo considerare, appunto, per resistere, per andare avanti, per rimanere stabili, per essere resilienti, vogliamo considerare tre realtà incoraggianti. La prima è che siamo nel progetto di Dio dall'eternità, eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Tu, se sei credente, sei nella mente di Dio già nell'eternità, dall'eternità, l'inizio dell'eternità. Seconda verità incoraggiante è che siamo santificati dallo Spirito Santo. E la parola santificato significa messo da parte per, quindi lo Spirito Santo agisce e ci mette da parte. E poi, questo è più facile capirlo, siamo purificati dal Figlio. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. La cosa meravigliosa che mi ha subito colpito e mi entusiasma, e spero che entusiasmi anche voi, Dio si coinvolge completamente, tutta la Trinità è coinvolta, Padre, Figlio e Spirito Santo, tutti quanti, tutte e tre, uno, tre, l'uno trino, il nostro Dio, meraviglioso, è impegnato con lo scopo di darci forza e coraggio affinché quando affrontiamo la vita, anche le sofferenze, la grazia e la pace ci siano moltiplicate. Dio ci ha benedetto, cari fratelli, e continua a benedirci. Dio vuole il nostro bene. Anche tu che stai soffrendo e ti sembra di non vedere nessun bene davanti a te, ricordati, Dio vuole il tuo bene. Io so pensieri che ho per voi, dice il Signore, pensieri di pace, pensieri per darvi un avvenire, una speranza, diceva, è scritto in Geremia. E allora noi siamo nel progetto di Dio, eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Abbiamo già parlato la scorsa volta di che cosa significa eleggere. Eleggere significa scegliere. Scegliere come Dio ha scelto il popolo di Israele. Questo versetto in Deuteronomio 14,2 già l'ho citato. Dio ha scelto il popolo per sé. Dice così, Dio scelse per sé Israele come popolo prediletto, è la citazione, fra tutti i popoli sulla faccia della terra. C'aveva qualche merito il popolo di Israele? No. Stava facendo del bene il popolo di Israele? No. Dio avrebbe visto che sarebbe stato comunque finalmente un giorno un popolo che gli avrebbe dato soddisfazione? No. Dio lo scelse. Lo scelse. Lo scelse per una sua scelta sovrana, perché aveva deciso così. Poi c'è un motivo, doveva essere l'altare in mezzo ai pagani, dove si poteva appunto vedere come Dio agisce verso l'uomo, ma ha fallito. Eleggere, anche scegliere qualcuno, come ha fatto Gesù. Gesù ha chiamato i suoi discepoli uno per uno. Li ha chiamati per nome, pensate un po', ha chiamato anche Giuda. Eletti, scelti, chiamati, e poi eleggere anche il significato di scegliere qualcuno per un ufficio. Un ufficio significa un compito, perché magari questo ha delle capacità particolari e quindi viene chiamato a questo compito, come il Signore chiamò Paolo. E questo è stato un po' complicato questo, voglio leggere in Atti 9,15, se volete potete ascoltare oppure seguirmi, in Atti 9,15, perché quando Paolo ha incontrato il Signore e poi è rimasto, diciamo, in meditazione, il Signore chiama Anania, un credente che stava nella città di Damasco, e gli dice di andare a parlare con Paolo. E Anania resiste perché dice: Signore, ma tu lo sai, Paolo perseguita la tua chiesa. E il Signore però gli dice così, guardate, al versetto 15: ma il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, e poi perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora, questo fatto della scelta è a prescindere da quello che uno ha fatto o farà. Dio sceglie delle persone che riceveranno i suoi favori per grazia, li separa dal resto dell'umanità, cioè li santifica, per essere suoi ed essere continuamente sorvegliati dalla sua grazia. Meraviglioso, meraviglioso. Dio Padre sceglie i cristiani, ma come? Leggiamo attraverso, secondo la prescienza, secondo cioè in accordo, graziao, in accordo, al suo progetto di salvezza. Prescienza è una parola che non usiamo normalmente, ma è molto semplice, significa conoscere prima. Che cosa ha conosciuto prima Dio? Dio ha conosciuto prima il suo progetto di salvezza, che era stato, come dice Paolo in Efesini, formato dentro di sé, secondo la sua volontà, prima della creazione del mondo. Quindi, secondo questo progetto di salvezza che Dio conosce, Dio sceglie delle persone. Dio non ha considerato, come dice qualcuno, prima di ogni creazione, l'ho sottolineato, che noi forse saremmo stati capaci di meritarci il perdono dei nostri peccati, e neanche ha visto, non ha considerato, che saremmo stati così intelligenti da comprendere il Vangelo della grazia. No, questo significa che Dio ha scelto secondo la sua decisione, è una scelta sovrana, e noi, come i destinatari della lettera, siamo stati eletti per la sua grazia, per il suo amore. È meraviglioso quando mi è venuto questo pensiero. Io non sono un cristiano per caso, cioè ci stanno il gruppo neri per caso, ma quella è un'altra cosa. Cioè, noi non siamo per caso che facciamo parte della famiglia di Dio. Dio ci ha voluto, Dio ti ha voluto, ti ha desiderato, ti ha scelto. E non è per i tuoi meriti, perché è per grazia come che siamo stati salvati, e ciò non viene da noi, la salvezza è un dono di Dio, e nessuno può sentirsi migliore di un altro. Se sei figlio di Dio, ripeto, è solo per grazia, la sua grazia, il suo amore. Però vorrei fare una precisazione che penso troverà concordi tutti quelli che come me leggono la Bibbia. Qui si parla chiaramente che Dio sceglie, e abbiamo visto che sceglie in base alla sua volontà. Però in altre parti della parola di Dio si parla molto chiaramente del libero arbitrio, cioè del fatto della capacità che ha l'uomo di scegliere. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è questa, se vogliamo pensarci, se no possiamo andare avanti così, però è Dio che sceglie l'uomo o è l'uomo che sceglie Dio? Ripeto, è Dio che sceglie l'uomo o è l'uomo che sceglie Dio? Io voglio leggere, ma chiaramente questi pensieri sono stati pensieri su cui la Chiesa nei secoli ha discusso, però dal momento che ne parliamo io voglio soltanto sottolineare qual è il pensiero della nostra Chiesa, dal momento che quello che capiamo noi della Bibbia vogliamo condividerlo. Quindi il pensiero della nostra Chiesa, che potrà non essere concorde col pensiero di altri fratelli che noi amiamo e stimiamo, che però capiscono questo punto diversamente. Perché questo principio, questa idea di Dio non l'ha spiegata chiaramente, non l'ha spiegata come avviene questa cosa, la salvezza dell'uomo. Per scelta di Dio che sceglie l'uomo risposta dell'uomo che sceglie Dio. Voglio farvi leggere quello che sta scritto in Isaia capitolo 30, versetto 15, dove il Signore sta cercando di attirare a sé il suo popolo, che ormai era alla deriva, una deriva di ingiustizia sociale, di idolatria. E Dio gli dice, nella sua immensa compassione e bontà, al versetto 15 del capitolo 30, il Signore, il Dio di Israele, dice, così ha detto: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Aspetta, no, c'è ancora un altro pezzo. Ma voi non avete voluto. Ma voi non avete voluto. Cioè, Dio non li poteva costringere, era il suo popolo. No. Ma voi non avete voluto. E poi ancora più toccante, veramente, quello che sta scritto in Matteo, al capitolo 23, versetto 37, è il lamento di Gesù su Gerusalemme. Gerusalemme, 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 due volte lo ripete, leggiamolo. Matteo capitolo 23, 37, questa ripetizione del nome della città dimostra tutto l'appello accorato con cui Gesù sta ricordando agli uomini di Gerusalemme che stavano facendo un grandissimo errore. E dice così, Matteo 23, versetto 37, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali. E voi non avete voluto. Voi non avete voluto. Cioè, è una cosa incredibile, una cosa meravigliosa pure. Cioè, Gesù dà questa illustrazione della chioccia che cerca di proteggere i pulcini con le sue ali. E come scamperanno quelli che rifiutano una così grande salvezza? L'ira di Dio è sopra l'uomo per il proprio peccato, ma Dio vuole salvare l'uomo. Ma se tu rimani attaccato al tuo peccato, se tu non ti vuoi staccare dal tuo peccato, se tu non vuoi afferrare la mano che è tesa giorno e notte, dice in un altro passo, ho teso la mia mano verso di voi, un popolo dal collo duro. Il Signore anche da questa mattina sta tendendo la mano a te che rifiuti la salvezza. Scusatemi, a volte bonariamente sono ripreso perché dice: ma tu ogni volta che predichi parli di questo. E come faccio a non parlare del Vangelo? Scusatemi. Cioè, a me se mi togli questo mi hai tolto tutto. Cioè, non c'ho speranza. Come si fa ad essere tranquilli rifiutando Dio quando ci accorgiamo dentro di noi che pensiamo il male, che facciamo il male? Ah, vabbè, ma non c'è Dio. Vabbè, non c'è Dio. Adesso qui si potrebbe aprire un capitolo. Ma guarda un po' quello che ti hanno fatto, cantava Domenico Modugno, ti hanno creato il mare. Cioè, c'è la meraviglia della natura che conferma la grandezza di Dio che ti ha creato, la meraviglia del corpo umano, le cose grandi e le cose piccole, che funzionano tutte in una maniera armoniosa, perché c'è un architetto, uno che ha pensato a questo, e questa persona qua ti sta chiamando questa mattina. Ma tu ti scusi, la tua coscienza ti scusa. Ma come farai quando starai davanti a lui? Quando non ci sarà più possibilità di scusarsi, quando ogni bocca sarà chiusa, quando tu dovrai rispondere a ogni tua azione, a ogni tuo pensiero, senza un avvocato, senza un difensore, senza le ali di Gesù che ti proteggono. Come scamperemo noi se rifiutiamo una così grande salvezza? La parola di Dio parla della responsabilità umana e anche tu oggi sei chiamato a fare una scelta consapevole. Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figlio, l'ira di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3,36. È chiaro che Dio sceglie, ma è anche chiaro che Dio invita a non rifiutare. L'elezione divina da alcuni cristiani non è accettata. Il fatto che Dio scelga fa sembrare ingiusto lui e inutile il Vangelo. Ma la verità è che Dio è giusto ed essendo il creatore ha il diritto di fare quello che vuole. D'altra parte, altri cristiani rifiutano la responsabilità umana perché toglie a Dio il giusto diritto di comportarsi da Dio. Non so se sono stato chiaro dicendo questi pensieri, li voglio ripetere. Alcuni dicono il fatto che Dio scelga, cioè l'elezione, lo fa sembrare ingiusto e fa sembrare inutile il Vangelo. Invece il fatto, altri dicono, il fatto che vai avanti col pensiero della responsabilità umana, cioè che sei tu che alla fine rispondi alla chiamata di Dio e sei tu quindi che scegli, e togli a Dio il diritto di essere Dio. In realtà, come appunto ho cercato brevemente, perché questi sono argomenti che servirebbero magari dei convegni per spiegarli, queste due realtà sono descritte tutte e due nella parola di Dio, nella Bibbia. Nella mente di Dio sono in armonia e se noi non riusciamo a capirle è perché la nostra mente è limitata, ma state tranquilli che quando noi staremo in cielo lo capiremo. D'altronde penso che nessuno ha il problema, nessuno che dico che si dice cristiano, di accettare la dottrina del Dio uno e trino. Come fa a essere uno e tre? Eppure noi per fede ci crediamo. E come fai tu a credere che in Gesù Cristo c'era uomo, c'era tutta la pienezza della Deità, cioè Gesù Cristo è completamente Dio e completamente uomo, ma noi nella nostra esperienza capiamo che se una bottiglia c'è tutto vino, non c'è acqua, e se ci metti l'acqua diventa acqua e vino, cioè non è più la stessa cosa. Invece Gesù Cristo è tutto Dio e tutto uomo. Però su questo non si fanno le battaglie i cristiani, poi ci stanno dei gruppi pseudo-cristiani che discutono questo, però noi che siamo cristiani siamo tutti d'accordo. È incomprensibile? Sì, ma noi ci fidiamo di Dio. E quindi voglio dirvi, io pensando a queste cose mi sono rallegrato, mi sono anche commosso, perché prima ancora che io facessi un vagito, ero già nella mente di Dio. Prima ancora che io riconoscessi le mie colpe, e in 32 anni prima di convertirmi ce ne avevo tante, Gesù Cristo era morto per i miei peccati. Era già morto per me. Ma io dico, ma non vorresti un Dio così? Un Dio che ti ama così tanto, non lo vorresti? Allora, che cos'è che rende stabile una persona che sta sotto pressione, un cristiano? Da chi può prendere la forza, la motivazione per andare avanti quando le cose vanno male e sempre più male? Beh, io penso che sapere di essere nelle mani di Dio mi dà forza. Lui ha cura di me. E con Davide, voglio dire, il Salmo 27 segue quello che ha letto il fratello. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? E poi va avanti. Vi consiglio di leggerlo tutto perché è un inno alla fede. E dico che veramente è qualcosa di meraviglioso. Se uno crede a questo, ma ci crede veramente, dico che riesce ad affrontare le difficoltà con un altro sentimento. C'è un'altra però realtà importante, incoraggiante, oltre a questa del fatto che Dio ci ama così tanto che ci ha chiamato a sé. ci ha scelto. Il versetto 2 appunto dice che noi siamo santificati da Dio, cioè lo Spirito Santo agisce quando ancora noi non abbiamo riconosciuto Gesù Cristo come nostro Salvatore. Attenzione, Dio ci ha eletti secondo la sua prescienza, santificati mediante lo Spirito. La parola mediante significa per mezzo di, e quindi eletti dall'eternità da Dio per mezzo della santificazione significa che siamo stati messi da parte rispetto al mondo come qualcosa di prezioso, preservato, protetto. E ripeto, questa azione è avvenuta prima della conversione. Lo Spirito Santo mette da parte delle persone perché appartengono a Dio, santificati per essere suoi ed essere continuamente sorvegliati dalla sua grazia. Il Padre sceglie, lo Spirito Santo conserva per il momento in cui incontreremo o abbiamo incontrato il Vangelo della grazia. È veramente una cosa incredibile, che infonde al cuore gioia e certezza di essere pienamente accolti. Ma qui vorrei dire anche un'altra cosa, però, che forse ci riporta a fare un passetto indietro, perché in Giovanni, capitolo 6, versetto 44, Gesù ammonisce i suoi ascoltatori dicendo: nessuno può venire a me se il Padre non li attiri, se non lo attira il Padre. Che cosa sta dicendo qui Gesù? Gesù sta dicendo che nessuno può ravvedersi, nessuno può credere al Vangelo se non c'è una potenza che agisca nell'uomo a livello interiore, che lo conduca, lo costringa ad andare a Lui. Il Padre, mediante lo Spirito Santo, continua ad operare. Ma io penso che il Signore veramente nel suo grande amore ci vuole convincere, no, non sta dicendo così per confondere la nostra mente. Il Signore ha assicurato che chi lo cerca lo troverà. In Luca capitolo 11 versetto 6 c'è questa affermazione di Gesù, 11 versetto 6. Vabbè, parla di un amico, versetto 9, parla di un amico che viene da un viaggio, ti bussa, e se tu non gli apri perché è un tuo amico, o se quello insiste, alla fine gli aprirai. E sta facendo questa illustrazione per parlare di quello che fa Dio. E quindi al versetto 9 dico: io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Dio fa misericordia a quelli che lo cercano con tutto il loro cuore. La sapienza di Dio, le decisioni di Dio sono così profonde che noi non riusciamo a capirle, sembrano in contraddizione. E anche Paolo a un certo punto non ce la fa più e nel capitolo 11 delle Lettere ai Romani dice: o profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio, quanti scrutabili sono i tuoi giudizi e investigabili sono le tue vie. Romani 11:33. Guardando il piano di salvezza di Dio per l'uomo, noi possiamo soltanto ammirarlo, rimaniamo estasiati da quello che Dio fa. Non ci sono parole, come quando stai davanti a un paesaggio, non lo so, e a me mi succede quando guardo il mare. Però probabilmente chi va in montagna quando ha camminato, è arrivato in alto e gli si sprigiona davanti tutto il panorama delle valli, dei monti e il sole, davanti a questa bellezza non può dire nessuna parola, è vero, fa così Margherita, perché loro vanno sempre in montagna. Dio sceglie chi riceverà i suoi favori e lo separa dal resto dell'umanità, lo santifica per essere suo ed essere continuamente sorvegliato dalla sua grazia finché un giorno incontrerà il Vangelo della grazia. E Dio l'ha fatto con me e voglio dare una testimonianza. Sapete, io ho fatto l'ottico per 40 anni, ma sono un perito chimico capotecnico industriale e nel lontano 73 ho cominciato a fare i concorsi primo concorso all'Università degli Studi di Roma, facoltà di Ingegneria Chimica. I posti erano due, sono arrivato secondo. Mi hanno chiamato i professori che conoscevo e mi hanno detto: Massimo, c'hai 19 anni, qui dobbiamo mettere e sistemare questo, che padre di famiglia, c'ha 40 anni, abbiamo fatto il concorso apposta. E allora non scriviamo, sei arrivato terzo, va bene? Sono arrivato terzo. E ci avrei tempo di fare altri concorsi, va bene. E non sono entrato. Un po' di delusione, però insomma, 19 anni. Ci stanno altri concorsi. Infatti un altro concorso alla provincia di Roma, di igiene e profilassi, 10.000 candidati da tutta Italia. I posti erano 45. Cioè, quello pure è un problema, perché io arrivo sempre proprio per otto dalla cuffia. Sono arrivato 45esimo. Però, avevo il diritto di entrare, no? Ero tutto contento, grande festa a casa. Dopo un po' mi è arrivata un'altra lettera dove hanno detto: scusate la commissione, ci siamo sbagliati, era cancellato con il bianchetto, sei arrivato 47esimo, però forse entrerai. Non sono entrato. Beh, insomma, non ci sono rimasto molto bene. Non ho dato neanche colpa a Dio, perché sinceramente ci credevo e non ci credevo a Dio. Quindi ero molto amareggiato. Così ho cominciato a lavorare con mio padre, però insomma la macelleria non era che il mio sogno. E ho studiato, questo è stato veramente il periodo più brutto e più bello forse della mia vita, perché in quel periodo io lavoravo al mercato la mattina, lavoravo 12 ore. Al mercato si andava alle 4 di mattina e si ritornava a casa alle 4 di pomeriggio. Cioè era una cosa, ma io non tornavo a casa, ero già sposato, andavo a fare una scuola serale per imparare a fare l'ottico. Ero già fotografo, però volevo fare pure l'ottico. E così per 3 anni ho fatto questa vita. Il matrimonio, che già era in crisi, stava per rompersi. Scusate che sono un po' lungo, ma forse non avete mai sentito la mia testimonianza. Perché voglio arrivare a questo concetto, che in questo periodo lo Spirito Santo stava sorvegliando la mia vita, perché senza una lira mi ha permesso, con il papà di Carlo, mio socio, che poi grazie a Dio adesso sta col Signore, abbiamo potuto aprire un negozio vicino a un parrucchiere che, mamma mia, mi rompeva le scatole tutti i giorni. Tutti i giorni veniva e mi parlava di Gesù: ma lo sai che Gesù ti ama? Sì, lo so, ma lo so anche scritto, scusa. Io ho fatto la scuola dei preti, sono stato per 18 anni con i preti, so tutto, per favore, basta. Quando arrivavo al lavoro, tante volte guardavo dove si stava, in quel bar o in quell'altro bar, per non incontrarlo. Era una cosa veramente di una perseveranza, grazie a Dio. Per 2 anni lui ha insistito, il Signore mi ha toccato il cuore, in una maniera incredibile, vabbè, la sua famiglia, eccetera. E alla fine ho frequentato, sotto un suo invito, una serie di incontri di evangelizzazione, ho incontrato il Vangelo. Non lo so se magari fossi entrato all'università oppure ai laboratori di igiene profilassi, ma il Signore sapeva qual era la mia strada. Lui mi stava sorvegliando, mi stava curando, fino al momento in cui io dovevo incontrare il Vangelo della grazia per essere purificato dal sangue di Gesù. E questo è il terzo punto. Già questi pensieri qua ci farebbero tanto, tanto bene se noi ci credessimo veramente. Ma voi ci credete, è vero? Ci dobbiamo credere anche quando le prove e le difficoltà ci annebbiano la mente. Dobbiamo aggrapparci alla parola di Dio, dobbiamo ricordarcelo uno all'altro. E quindi al versetto, al diciamo il terzo punto, purificati, perché dice eletti, questo è lo scopo, per ubbidire ed essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Lo scopo dell'elezione è che alla fine si ubbidisca al Vangelo, eletti ad ubbidire. Iniziando il suo ministero pubblico, lo sapete, Gesù pubblico in Galilea, Gesù in Marco capitolo 1 versetto 15 parlava così: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. L'invito di Gesù era attraverso il ravvedimento e la fede nel Vangelo. Il ravvedimento, lo sapete, non vi faccio la domanda, ma durante gli studi, ricordate, di mercoledì sicuramente ve lo chiederanno: che cos'è il ravvedimento? Beh, il ravvedimento è un cambiamento di pensiero, un cambiamento di pensiero rispetto a Dio, rispetto alla filosofia del mondo, rispetto a se stessi. E poi il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? C'è Paolo che lo spiega molto bene nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti da 1 a 4. Lo sintetizzo. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo, dice, mediante il quale siete salvati, e cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Allora, i requisiti sono abbandonare il peccato e credere a questa buona notizia riguardante l'opera compiuta da Gesù in nostro favore. E quindi ubbidire alla parola di Dio. E dopo, oltre a ubbidire, dice che dobbiamo essere cosparsi del sangue di Gesù. E questo cosparsi del sangue di Gesù è chiaramente una metafora, perché il sangue di Gesù è stato sparso una volta per sempre sulla croce al Calvario. E mediante questo sangue sparso con un sacrificio unico, sufficiente e irripetibile, chiunque crede in Cristo è salvato dal giudizio e dalla condanna che pesa su ogni uomo. Pietro, nel capitolo 3 della sua prima lettera, versetto 18, dice: Cristo ha sofferto una volta per i nostri peccati, lui giusto per noi ingiusti, per condurci a Dio. E sapete che cosa succede appena tu credi questo? Appena tu credi nell'opera di Gesù Cristo, si riceve il dono della nuova nascita. Nasci di nuovo. E ne parlerà in seguito Pietro, ne parleremo la prossima domenica. Ma non solo questo. Quando noi crediamo al sacrificio vicario ed espiatorio di Cristo, vicario vuol dire al posto, espiatorio significa completamente sufficiente a coprire, immediatamente il peccato viene perdonato, immediatamente riceviamo lo Spirito Santo che dimorerà per sempre con noi e immediatamente siamo santificati. E questa azione che fa Dio è diversa da quella di prima. Quella di prima era una separazione dal mondo per sorvegliarci fino a che, invece adesso questa santificazione è che siamo trasportati dalle tenebre alla sua luce, gli apparteniamo ormai, non siamo più del mondo, siamo messi da parte per lui, per la sua opera. E poi ci stanno tante altre cose che Paolo in Efesini chiama le ricchezze della grazia. Però c'è un'altra considerazione che, parlando un po' con il mio carissimo fratello Jonathan, mi è venuta alla mente. Questa purificazione che fa il sangue di Gesù è la garanzia della nostra posizione davanti a Dio. Leggiamo prima Giovanni capitolo 1 versetto 7 e poi cerco di spiegare che cosa voglio dire. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 7: ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, cioè se siamo credenti, se crediamo a Dio, se obbediamo a Dio, abbiamo comunione l'uno con l'altro. L'altro è Dio, noi abbiamo comunione con Dio, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Una volta purificati, noi siamo in Cristo e siamo, come ho detto, nella luce di Dio. Questa nostra posizione rimane costante nel tempo, anche se cadiamo, anche se pecchiamo, grazie alla comunione che ci ha procurato Gesù Cristo con il Padre. In Prima Corinzi, al capitolo 1, 8 e 9, ci sono due versetti veramente potenti. Il Signore dice che ci renderà stabili fino alla fine, perché Dio è fedele e ci ha chiamati alla comunione del Figlio suo. Cioè la stessa comunione che il Padre ha con il Figlio, adesso tu che hai creduto in Gesù, tu che hai creduto al Vangelo, che ti sei ravveduto, adesso tu ce l'hai con il Padre. La nostra comunione è indissolubile come quella tra Gesù e il Padre. Lo stesso rapporto che il Padre ha con Cristo, con Gesù, ce l'ha anche con me, anche quando sono debole, anche quando sono senza forza, anche quando ho peccato e mi sto vergognando, mamma mia, ancora una volta ho sbagliato. Rialziamo la testa, caro fratello, se stai in questa condizione, rialza la testa, confessa il tuo peccato, riprendi il cammino, perché il sangue di Gesù ti purifica continuamente, tu puoi presentarti al Padre. Dio ha provveduto una fonte aperta, Dio ha provveduto una porta aperta che nessuno può chiudere, perché ti ha scelto, perché ti vuole per se stesso, adesso e per l'eternità. Stiamo andando verso la fine. Ho iniziato con l'illustrazione del leone e forse qualcuno ha detto, ma che c'entra? La Bibbia dice che noi siamo pecore più che altro. Beh, per questo usa pure altre metafore, no? La forza del bufalo, come l'aquila, però chiaramente il leone. L'ho usata perché io credo che quando siamo pienamente convinti e sicuri della nostra posizione, della nostra identità in Cristo, diventiamo come leoni nell'affrontare la vita, perseveranti, resilienti, capaci di assorbire i colpi che la vita ci dà. Senza paura, senza batterci se falliamo. In Proverbi, un libro che leggo almeno 4-5 volte l'anno, ogni volta che il mese, so di più, ogni volta che il mese sono 31 giorni, mi leggo un capitolo al giorno. Sono 31 i capitoli di Proverbi. In Proverbi, al capitolo 28, c'è scritto: l'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta al sicuro come un leone. Proverbi 28:1. Noi siamo giusti agli occhi di Dio. Siamo giusti in Cristo Gesù. Cristo Gesù, il leone di Giuda che ha vinto il mondo. Gesù ha detto: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. E sapete, anche noi, se siamo figli di Dio, abbiamo vinto. Perché così dice in Prima Giovanni il Signore. Prima Giovanni 5:4. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la nostra vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ed allora Dio ci ama e ci ha pienamente accolti in Cristo. Per questo durante le tribolazioni, durante le persecuzioni, se capiteranno, facciamoci coraggio, perché niente e nessuno ci rapirà dalla mano di Dio, siamo sicuri in mano di Cristo. Siamo nel suo piano dall'eternità. Dio ha fatto una scelta volontaria e sovrana. Ha impegnato tutto se stesso. Il creatore dell'universo ti ha chiamato. Hai sentito la sua voce? Se ancora non l'hai sentita, sappi che ti sta chiamando anche adesso. Non indurire il tuo cuore. Non indurire il tuo cuore. Accetta il Signore come tuo Salvatore, chiedegli di insegnarti ad amarlo, e la grazia e la pace di cui hai bisogno per affrontare la vita, anche quando vieni a trovarti nella sofferenza, ti sarà moltiplicata, e avrai la pace interiore di sapere che Cristo, che Dio, ti tiene nelle sue mani. E allora, cari fratelli, con queste meravigliose realtà Pietro inizia la sua lettera. E io prego che questi pensieri possano veramente incoraggiarci, non solo oggi, ma per il resto della nostra vita. Pietro continuerà con queste esortazioni, mostrando che la nostra fede in Cristo è l'unica nostra possibilità di salvezza. Ma non solo per la vita eterna, ma anche nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo essere convinti che il Signore è dalla nostra parte, che Lui sa quello che sta facendo. Dobbiamo dargli piena fiducia. Che il Signore ci aiuti, che il Signore vi benedica. Amen.